Questo podcast è finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding che puoi trovare sul nostro sito leradicidelorgoglio.it. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione e riceverai in regalo il bellissimo merchandising del nostro progetto. Recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.
Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno.
Il 5 aprile 1972 è una data molto importante per la comunità LGBTQ+ italiana. E questo episodio speciale del nostro podcast vuole celebrarla raccontando le vicende accadute quel giorno con la voce di alcuni testimoni diretti. Come vi abbiamo raccontato nella prima stagione delle Radici dell'Orgoglio, l'idea di dare vita ad un movimento di liberazione omosessuale in Italia risale alla primavera del 1971, su iniziativa del libraio torinese Angelo Pezzana e di un gruppo di suoi amici e conoscenti. Già nel luglio di quello stesso anno, a Milano, nell'appartamento di Ettore Sozzas e di Fernanda Pivano, si tiene un incontro a cui partecipano simpatizzanti torinesi, milanesi e romani, nel corso del quale, tra l'altro, viene scelto il nome ufficiale del movimento, e cioè FUORI, un acronimo che sta per Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano. Nel settembre 1971 viene costituita una redazione e di lì a poco lanciata una rivista con un numero zero distribuito a partire dal gennaio 1972. Ma tutte queste iniziative, che ottengono risultati apprezzabili in termini di proselitismo grazie al passaparola e ai rapporti di amicizia, faticano a portare il movimento fuori da uno stato di involontaria clandestinità. Nella primavera del 1972, Angelo Pezzana capisce che è necessario alzare il tiro.
Noi avevamo deciso che non dovevamo più essere supini, silenziosi, della nostra condizione di persone che non avevano un'immagine vera. Ci siamo resi conto che fra di noi il numero delle persone che aderivano fuori aumentava di giorno in giorno, ma non eravamo presenti su nessun media. Per cui siamo rimasti molto molto felici quando abbiamo ricevuto un bollettino di un certo centro di psichiatria che farà un congresso a Sanremo, nel casinò, nella sala delle conferenze del casinò di Sanremo, dove l'obiettivo è quello di dichiarare che l'omosessualità è una malattia. E allora noi abbiamo subito capito, anche perché ormai cominciavamo a ragionare anche da un punto di vista politico, che quell'occasione lì era l'ideale per andare a contestare e cercare di fare rumore in modo di fare il salto dalle cronache locali e arrivare a quelle nazionali, perché sapere che c'è un congresso che vuole catalogarci, schedarci come malati, si prestava a un intervento molto facile anche da organizzare.
Quello di cui parla Pezzana è il congresso di sessuologia che il CIS, il Centro Italiano di Sessuologia, un'organizzazione di matrice cattolica, allestisce nella sala congressi del Casinò di Sanremo a partire dal 5 aprile 1972. I lavori prevedono un'intera mattinata dedicata all'eziologia dell'omosessualità come malattia e alle relative terapie per curarla. Vale ricordare che sarà solo nel 1973 che l'American Psychiatric Association rimuoverà l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali del DSM, dando inizio a un percorso che si concluderà solo nel 1993, quando anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prende la stessa decisione. La scelta di Pezzana per dare visibilità al movimento non poteva essere più centrata, come ricorda Riccardo Russo, uno dei partecipanti alla dimostrazione di Sanremo.
Quello è stata forse l'intelligenza di Angelo, che è molto attento alla pubblicità delle cose, delle iniziative, di cogliere il fatto che andando lì sarebbe stato un momento di grande evidenza, mentre prima era in gran parte affidata al giornale, da quel momento in poi sarebbe stata invece una cosa più plateale, ecco, direi proprio fatta per pubblicizzare il fuori, ecco, il movimento più che altro.
riscopri con me quel che non si fa più.
Abbiamo mandato degli inviti a partecipare dicendo: ci sarà questo congresso, il Fuori, Movimento di Liberazione Omosessuale Rivoluzionario, non è d'accordo sulla qualifica di malattia e andremo lì a far sentire la nostra voce. E allora abbiamo cominciato a cercare di formare un gruppo, non solo torinese, ma anche un po' a livello nazionale, ma c'erano ancora tutti i tabù del fatto che se uno arriva a fare una manifestazione pubblica è inevitabile che viene fotografato, il suo nome viene diffuso. E allora ci è venuto in mente di contattare un mese prima del 5 aprile gli amici che avevamo nel movimento francese, nel FAR, nel Gay Liberation Front inglese. Mandateci dei vostri compagni, così diamo un tono anche internazionale che ci sarà utile per uscire anche sui settimanali.
La notte finirà.
Noi siamo arrivati un giorno prima, quasi tutti con la propria automobile, perché eravamo maggiorenni, tutti avevano la patente. E poi abbiamo visto, una volta arrivati a Sanremo, che eravamo una quindicina circa, con due dalla Francia e uno dall'Inghilterra.
Hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
Riccardo Russo in quei giorni è già nella cittadina ligure.
La mia mamma viveva a Sanremo in quegli anni e quindi io ero andato a trovarla e quindi ero a Sanremo, ecco, quindi sono poi intervenuto al momento della manifestazione. Quando ci siamo visti lì abbiamo poi preso questi cartelli, girato intorno, ma non è che ci fosse una grande massa di persone, erano poche persone e poi arrivavano un po' anche alcuni incuriositi dalla situazione, ecco.
Enzo Francone è uno storico attivista del Fuori della Prima Ora e giunge a Sanremo con il gruppo dei torinesi.
Just a perfect day. Drink sangria in the park.
Il clima era piacevole, classico abbigliamento zampa d'elefante, che era la moda, pantaloni stretti zampa d'elefante, che era la moda di quel tempo. Il casinò di Sanremo è posto in una posizione un po' arroccata, staccata dalla strada, non è che si accedevano alle macchine, arrivavano i congressisti e allora i fischi, i primi fischi, gli slogan, alcuni erano mediati, ce li avevano suggeriti quelli del FAR, no? Del gruppo del FAR c'erano presenti delle donne. Quindi alcuni erano mediati da quelle che erano gli inizi degli slogan del movimento femminista e delle lesbiche, e quindi fu estremamente colorita, vivace. Noi avevamo volantini, distribuivamo volantini. Mario Mielli, in un abbigliamento estremamente provocatorio e dirompente, che arrivava dalla sua già partecipazione alla Gay Liberation Front londinese, quindi aveva già un po' più esperienze di coloritura, no? Noi invece ragazzotti, io un ragazzotto ancora per bene, ben messo, col mio maglioncino, la camicetta, tutto ben stirato, e altri invece un po' più coloriti, un po' più hippie.
Come ha anticipato Enzo Francone, in rappresentanza del Gay Liberation Front inglese, a Sanremo si presenta Mario Mieli, che in quel periodo abita a Londra. Ne ha un ricordo ancora vivido Riccardo Russo.
Mi ha colpito tantissimo perché era astratto, cioè già lui di fisico era astratto, ma poi anche il suo abbigliamento non era il travestito, era uno assolutamente strano, cioè strano, e poi anche il suo modo di parlare, di comportarsi, intanto questa estrema capacità intellettuale e dialettica che aveva, e la cosa che mi era piaciuta molto era questo uscire dagli schemi, ecco, che allora mi intrigava. Infatti trovo che la più bella foto di Sanremo è quella sua, che con il giornale in mano e questo foulard sulla testa, la trovo una foto splendida quella.
Su Mario Mieli ricordiamo l'episodio monografico a lui dedicato nella prima stagione del nostro podcast. È lecito dire che la dimostrazione organizzata a Sanremo quella mattina del 5 aprile sia premeditata e si compone di due azioni, una all'interno della sala congressi del Casinò, l'altra all'esterno.
Io e Carlo Sismondi ci siamo iscritti pagando la quota molto salata per poter entrare, no, partecipare, travestendoci da psichiatri, quindi abito blu, cravatta. L'ingresso della sala del Casinò ha davanti un piccolo giardino con delle piante, delle panchine, e noi abbiamo detto, beh, i volantini senz'altro li facciamo e poi li distribuiamo, perché siamo qua, cosa vogliamo dire? E poi abbiamo fatto anche i cartelloni, quelli che poi avremmo messo al collo con gli slogan. Eravamo già degli esperti in fatto di slogan. Era la prima volta che noi ci rivolgevamo ai media. E allora abbiamo detto, qui la cosa più importante sicuramente sarà la RAI, perché la RAI e i telegiornali e comunque è vista in tutta Italia.
Quel giorno a Sanremo vi sarà infatti una troupe della RAI a seguito del giornalista Gigi Marsico, che proprio in quelle settimane sta raccogliendo materiale per un servizio sull'omosessualità.
Mi sono trovato in un ambiente pittoresco, se vuoi, no? Perché erano tutti fuori del palazzo, e li spottevano entrando, li pernacchiavano, avevano tutti i cartelli. C'erano i poliziotti che non sapevano cosa fare, se arrestarli, se essere dalla loro parte. E all'interno del palazzo c'erano naturalmente queste pallose relazioni per cui si parlava dell'omosessualità, ma con questi termini. Ecco, ricordo che c'era una ragazza francese e voleva assolutamente parlare a questo convegno, anzi forse aveva parlato.
Va precisato che nessun membro del Fuori concede a Marsico un'intervista e che le immagini realizzate a Sanremo saranno usate dalla RAI per la prima volta solo nel giugno di quell'anno, in una puntata del programma AZ intitolata Dossier Sofia, come abbiamo raccontato nell'episodio numero 4. La ragazza francese di cui si ricorda Gigi Marsico è l'attivista femminista Françoise Dupont, arrivata a Sanremo in rappresentanza del Far francese.
Lì c'è stato l'intervento meraviglioso di Françoise Dupont. Lei era entrata anche nella sala del congresso e poi di sua iniziativa è salita sul palcoscenico e ha preso un microfono dal tavolo della presidenza e ha fatto il suo sermone commosso ma molto forte, molto duro, dicendo: voi siete qui a parlare di noi, a discutere di noi, ma siamo noi che dobbiamo insegnare a voi chi siamo. E ha cominciato a dire la bellezza dell'omosessualità. Lei era una filosofa, una giornalista, una poetessa, quindi ha piazzato anche 4-5 frasi meravigliose ad effetto.
L'interruzione dei lavori generati dalla contestazione sia all'esterno che all'interno della sala congressi porta a una chiusura anticipata dei lavori quando gli attivisti del Fuori mettono in atto un vero e proprio attentato olfattivo.
Ci eravamo portati dietro due scatolette di fiale puzzolenti, le abbiamo aperte, le abbiamo pestate con i piedi e tutta la sala fu invasa da questo odore orrendo, per cui la fuga degli psichiatri veri, con le mani sulla bocca, sul naso, perché era una puzza pazzesca, e la cosa è finita lì.
Dolce amore, chi ti offende, chi non sa il mio baciare, il nastro chiaro della tua bocca.
Io ero con il mio compagno, con cui eravamo già insieme da diversi anni, e lui era Alfredo Cohen, che era tra quelli che avevano i cartelloni nel giardino davanti all'ingresso. Iniziata la manifestazione, il congresso degli psichiatri ha chiamato subito i carabinieri, i quali sono arrivati. Allora sono uscito subito, mi sono preso un cartellone, un manifesto di quelli da portare al collo e sono andato vicino a lui, abbiamo fatto la manifestazione insieme. Era un insegnante, infatti altri due o tre che erano lì di noi da Torino erano insegnanti, per cui anche loro hanno dato una dimostrazione di grande coraggio, perché chissà cosa poteva accadere.
Anche Riccardo Rosso nutre questi timori, che vale la pena sottolineare, non erano del tutto infondati.
Ero assistente ad architettura, ma in quel momento insegnavo in una media e quindi avevo anche qualche difficoltà a farmi vedere troppo, per cui non mi sono mai esposto più di tanto, ma c'erano anche altri insegnanti che avevano, insomma, con cautela partecipato, quindi io compaio qua e là, ma insomma non in modo troppo evidente.
Per Enzo Francone quella giornata invece diventa uno snodo importante della propria esistenza. La dimostrazione di Sanremo diventa l'occasione per uscire fuori.
Nel momento in cui facciamo la manifestazione, io stavo dando la tesi di laurea ed ero in famiglia, quindi le prime paure dell'uscita pubblica, è lì stata la rottura, il superamento mio anche di questa paura, e da lì si è aperta la breccia, perché da quel momento lì scelsi tranquillamente e serenamente di uscire ufficialmente, pubblicamente. Fui fotografato, venni fermato con Angelo, fummo portati in commissariato per l'identificazione, e quindi lì rappresentò di fatto, come rappresentò per tutti noi, per Angelo stesso e tutti quelli che c'erano, l'impatto con l'esternazione pubblica, l'identificazione pubblica e anche un po' l'autoaccettazione della propria condizione, del proprio modo di essere.
Quando hanno chiesto chi è che aveva organizzato questa manifestazione, loro hanno indicato me, che ero lì con Alfredo, e loro mi hanno detto: ma questa è una manifestazione illegale, perché non l'avete comunicato alla questura. E io ho detto: ma guardi, è la prima che faccio in vita mia, quindi mi spiace, se sapevo lo facevo. E allora ha detto: beh, allora venga con noi in questura, perché noi dobbiamo fare un verbale di quello che è accaduto. E loro mi hanno fatto firmare questo verbale. E poi mi hanno detto: ma lei ritorna lì adesso? Io ho detto: ma sì, la mia intenzione è quella, possiamo accompagnarla? E allora mi hanno accompagnato lì e io ho continuato a stare lì a discutere anche con un pochino di pubblico, ma c'era pochissimo pubblico, perché non è un posto dove si va a passeggiare.
C'erano delle persone venute lì che parlavano, che chiedevano, poi c'era anche alcuni di questi psichiatri, poi non erano così contrarie, infatti qualcuno chiedeva, parlava e diceva: ma no, ma avete ragione, ma non, cioè l'intenzione forse era di alcuni, ma non di tutti, ecco.
La contestazione del primo, e va detto ultimo, congresso di sessuologia del CIS si conclude senza particolari incidenti e con un risultato che premia le aspettative di Pezzana e del Fuori.
Questo ha suscitato interesse nei quotidiani e infatti due giorni dopo è uscito un articolo grosso sul Corriere della Sera, poi Panorama pubblicò anche un articolo. Soprattutto era venuto il giornalista della Stampa di Torino, Luciano Curino, che era anche un mio cliente della libreria, con cui avevo un bel rapporto anche. E quando mi vede mi dice: ma dottor Pezzana, ma lei è uno psichiatra? E io ho detto: no, dottor Curino, io sono sempre il libraio da cui va a comprare i libri, e però ho fondato il movimento di liberazione omosessuale e quindi sono qui in quella veste. Per cui il giorno dopo io ero tornato a Torino, ovviamente, e mia madre, che leggeva la Stampa tutte le mattine, vede la foto di suo figlio, cioè il sottoscritto, e con tutto come era andato, perché era molto ben fatto quell'articolo. E allora ho detto: ma tu sei tu questo qui, no? Dico: sì, sì, mamma, sono io. Ah, si è messa a piangere, è stata una cosa tremenda, cosa ho sbagliato nella tua educazione? Allora questo tuo amico che tu vedi ogni tanto, ho detto: mamma, è il mio amante, è il mio amore. Ah, allora vorrei conoscerlo. Dico: ma certo, mamma, adesso sì. E sono diventati amicissimi. Alfredo ha scritto anche una poesia dedicata a lei, quindi figurati.
Nel Non possiamo considerare conclusa la cronaca della manifestazione di Sanremo senza ricordare che il giorno successivo, mentre i membri del Fuori rientrano a Torino, nella cittadina ligure arriva un'altra figura molto importante per la storia del movimento di liberazione omosessuale di quegli anni. Ce lo racconta Sara Poma, autrice di un bellissimo podcast intitolato Prima, prodotto da Cora Media.
Maria Silvia Spolato era un'attivista del Fuori fin dalla prima ora, faceva parte del comitato editoriale e scrive addirittura sul numero zero della rivista. Sappiamo che non era presente il 5 aprile, il giorno della contestazione di Sanremo, ma c'è una prova decisamente certa della sua presenza il giorno successivo, perché il 7 aprile il Corriere della Sera pubblica un articolo intitolato I groppuscoli del terzo sesso, in cui viene intervistata. Viene presentata come un'insegnante di matematica di un istituto tecnico di Frascati che aveva perso il lavoro a causa dell'attivismo omosessuale. Nell'articolo si legge della sua intenzione di partecipare al congresso, di prendere parola, cosa che però non sappiamo se poi effettivamente è mai avvenuta. Però di fatto questo ci dimostra che sicuramente è passata da Sanremo, probabilmente appunto arrivata il giorno successivo, quando ormai il gruppo del Fuori aveva fatto la sua contestazione. Insomma, bisogna anche immaginare che era un periodo storico in cui mettersi d'accordo per ritrovarsi in un posto non era facile come oggi. Addirittura alcune persone ex militanti del Fuori, che però non sono più in vita per poterlo confermare, sostengono che fu lei ad avere l'informazione che si sarebbe tenuto questo convegno a Sanremo e passarla agli altri. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Il significato che quella manifestazione ha avuto sui partecipanti ci viene chiarito da Riccardo Rosso.
È stato l'inizio proprio per me di intravedere una possibilità di dialogo aperto con le persone, ecco, e anche di incontro, così, di incontro non solo alla redazione del giornale. È la prima volta che manifesti per una cosa che hai sempre desiderato fare, ma che non hai mai fatto. Come dire, è stato proprio l'inizio di una sensazione di partecipare a un movimento vero, ecco, non solo una cosa teorica o per pochi eletti, ecco. Ho un ricordo molto gioioso e allegro di questa partecipazione, per me è importantissima. Si dà questa immagine di Sanremo un po' alla Stonewall, ma che non era assolutamente così.
Ha ragione Riccardo Rosso. Quel 5 aprile del 1972 non è stato la Stonewall italiana, come molti sostengono enfatizzandone la portata. Va detto però che non fu nemmeno una semplice gita al mare per quel gruppo di ragazzi del Fuori e per i loro amici arrivati ad appoggiarli dall'estero. Quell'innocua e forse un po' timida dimostrazione è stata di fatto l'occasione per sperimentare per la prima volta quello che sarebbe stato uno degli strumenti più semplici ed efficaci a disposizione del movimento omosessuale per raggiungere i propri obiettivi, la visibilità. Quella quindicina di attivisti ha dimostrato che un omosessuale, quando esce fuori, non migliora soltanto la propria esistenza, ma anche quella del resto della società in cui vive. Avete ascoltato Le Radici dell'Orgoglio, un podcast settimanale prodotto dall'associazione culturale Le Radici dell'Orgoglio. Da un'idea di Giorgio Bozzo, scritto da Giorgio Bozzo, Andrea Meroni e Bianca Rondolino. Voce narrante di Ivano Pelizzoni. Fonico e tecnico di post-produzione Andrea Davide Leone. Il sito internet Le Radici dell'Orgoglio e tutto il lavoro grafico sono a cura di Andrea Scarfone. Molte fotografie degli argomenti trattati nell'episodio sono state caricate sul profilo Instagram Le Radici dell'Orgoglio. Potete anche trovare una playlist con la colonna sonora di questo episodio cercando il profilo Le Radici dell'Orgoglio su Spotify. Aiutaci a portare a termine il nostro lavoro con una donazione e riceverai in regalo il bellissimo merchandising del nostro progetto. recuperiamo insieme le radici di questa storia per dare un nuovo valore alla parola orgoglio.